Una giornata per i poveri non rischia di rappresentare un controsenso per la comunità cristiana che dovrebbe avere i poveri al centro della sua quotidianità?
Ma certo, ogni giornata ha senso se diventa qualcosa che richiama un atteggiamento complessivo. Del resto, anche dal punto di vista liturgico, ogni giorno è Pasqua, ogni giorno è Natale, ma abbiamo bisogno di dedicare una particolare giornata proprio per approfondire questi misteri della fede e quindi anche per approfondire questa attenzione. Quindi una giornata non deve diventare un alibi per il resto dell'anno, ma deve diventare un'occasione per una presa di coscienza ancora più forte e per ringraziare il Signore per quello che si fa e per cercare di continuare nel proprio impegno.
La povertà materiale è quella che balza più evidente agli occhi anche nella nostra realtà isontina. Eppure immagino che lei come vescovo ne incontri ogni giorno anche molte altre. Quali sono quelle che la preoccupano maggiormente?
Ma riprendendo il discorso del Papa, il messaggio del Papa per la giornata del povero, forse la povertà più forte è la povertà di speranza. Il Papa lo richiama spesso per quanto riguarda i giovani, dice non lasciatevi rubare la speranza, ma in realtà anche gli adulti, gli anziani, le persone che vivono difficoltà, quando perdono la speranza, quella è forse la più grave povertà. E in questo senso allora un'azione verso le persone non è solo dare un aiuto, un contributo, ma in qualche maniera aprirli a una speranza. Certo, le nostre speranze sono quelle piccole di ogni giorno, ma in qualche modo devono aprire a una speranza più grande che può venire solo da Dio.
Nel nostro paese va sempre più diffondendosi l'idea che vadano aiutati prima i nostri poveri e dopo quelli che non parlano italiano, sono nati in altri paesi, professano un'altra religione. Cosa possiamo fare per opporci a questi pregiudizi che spesso rischiano di attecchire anche all'interno delle nostre comunità cristiane?
Ma penso che il cammino da fare è riconoscere nell'altro comunque sia una persona. E quindi in qualche maniera come se fosse lo specchio di me, no? Vedere nell'altro appunto qualcuno che ha i miei stessi sentimenti, che ha gli stessi o può avere gli stessi affetti, gli stessi ideali, gli stessi bisogni, ma anche, perché no, anche gli stessi peccati, no? Perché non dobbiamo mai idealizzare nessuno. E in questo senso allora non ha senso fare una classifica tra i bisogni o tra i bisognosi. Ogni persona va accolta come persona e responsabilizzata anche, no? Quindi con i propri diritti ma anche con i propri doveri, a prescindere da altri aspetti che sono invece secondari, come può essere la lingua, la cultura, il colore della pelle, la religione. Comunque sono sempre persone.
Lei dialoga molto con i giovani, ricevendone anche le confidenze nelle lettere che le scrivono. E ci sono della povertà che sono tipiche del mondo giovanile e povertà che preoccupano particolarmente i ragazzi?
Sì, a volte ci sono anche povertà economiche. Io ricordo qualche lettera di qualche cresimando o cresimanda che mi parlava di qualche situazione pesante in famiglia, a volte per la perdita del lavoro del papà, a volte magari per forme anche di dipendenza dal gioco, di alcolismo, che creano anche problemi concreti, di arrivare a fine mese, ma certamente la povertà che sentono molto i ragazzi è la povertà di affetto, no? Quando ci sono i genitori divisi, quando ci sono situazioni pesanti, anche la povertà a volte per dei lutti, magari i nonni che sono mancati, cui erano molto affezionati, da cui avevano anche parecchio affetto, no? Quindi ci sono sicuramente anche queste forme di povertà. Non direi invece che ci siano povertà sul futuro, tutto sommato i ragazzi un'apertura al futuro ce l'hanno, ecco, un desiderio di fare qualcosa, un desiderio di avere qualcosa di bello, non solo di ricevere, ma anche di poter farlo per gli altri, questo lo riconosco, quindi un'apertura alla speranza c'è.